Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio clic in questo giovedì 17 aprile 2025, che somiglia tanto a un 17 novembre, perlomeno qui a Milano, perché c'è un tempaccio veramente infame. In studio, come al solito, Marco Schiaffino, che vi annuncia i temi che tratteremo nel corso di questa puntata. Parleremo di vulnerabilità di iPhone, parleremo dell'accesso ai siti pornografici per i minori in Francia, un po' di notizie sulla security e anche parleremo di esplorazioni sottomarine. Cominciamo però ricordando i contatti per la trasmissione, quindi doppio clic @radiopopolare.it per spunti, suggerimenti, consigli, commenti, oppure diretta @popolarenetwork.it per dialogare con me nel corso della trasmissione. In alternativa, SMS, WhatsApp e Telegram al solito 331-62-14013. Ma lo stacco dei calibro 35, che indica che si va a parlare di sicurezza, cominciamo questa puntata di doppio clic. Dicevamo, vulnerabilità nell'iPhone, vabbè, ne escono regolarmente come per tutti i sistemi operativi, però a questo giro le comunicazioni di Apple sono particolarmente interessanti, perché con la release dell'iOS nella versione 18.4.1 l'azienda di Cupertino ha proposto dei fix, quindi delle correzioni per alcune vulnerabilità di sicurezza, e una di queste ha fatto alzare le sopracciglia agli esperti di cyber security per un paio di motivi. Allora, primo motivo, questa vulnerabilità sarebbe stata individuata dal Google Threat Analysis Group, che è uno dei tanti gruppi, dei tanti team di sicurezza di Google, che devo dire sono particolarmente bravi in questo lavoro. Ma soprattutto quello che emerge dal report del team di Google è che si tratterebbe di una vulnerabilità zero day, quindi vulnerabilità sconosciuta, che sarebbe stata già utilizzata per portare degli attacchi a utenti con il telefono iPhone. In particolare, quello che dicono i ricercatori è che la tipologia di attacco, essendo particolarmente innovativa e particolarmente complessa, dovrebbe essere attribuibile a un gruppo collegato a qualche governo. Per dirla in sintesi, potremmo trovarci di fronte a un altro caso Paragon Solutions o NSO Group, per capirci, cioè una di quelle vulnerabilità che vengono utilizzate dalle società che producono spyware, utilizzate poi da governi, servizi segreti, eccetera. L'altra parte interessante è la parte tecnica, perché allora noi siamo abituati al fatto che possiamo rischiare qualcosa nel momento in cui apriamo un link, apriamo un file, per esempio un PDF o un file eseguibile, quello è abbastanza chiaro, ma in questo caso l'attacco sarebbe stato portato sfruttando una vulnerabilità del sistema che processa l'audio, e quindi l'esecuzione di codice veniva avviata attraverso un file audio. Quindi provate a immaginare, vi arriva semplicemente un messaggio con un audio, magari lo scambiate per il classico vocale, lo ascoltate e boom, il telefono è infetto. Quindi Naturalmente il consiglio, come al solito, è quello di fare subito l'aggiornamento, ma non c'è bisogno che emergano delle vulnerabilità clamorose. Poi magari questa cosa la approfondiamo dopo, parlando di un'altra notizia, ma diffidate quindi degli eventuali audio che arrivano. Fra l'altro mi è arrivata una segnalazione da un'ascoltatrice riguardo una variante invece della solita truffa su WhatsApp, il solito tentativo di furto delle credenziali WhatsApp, sapete, quella in cui qualcuno chiede di inoltrargli il codice OTP, one time password, che in realtà permette di rubare l'account di WhatsApp. Ecco, in questo caso la truffa farebbe leva su una sorta di sollecitazione per votare una bambina a un concorso di danza. Chiederebbe in pratica poi, per votare, di accedere attraverso una one time password, e in realtà quella lì è la nostra. Nel momento in cui la inseriamo, abbiamo dato al truffatore il codice che gli serve per andare a rubarci l'account. Beh, occhio a eventuali inviti a votare per dei concorsi per bambini. Lo accennavo all'inizio, oggi parliamo anche di un tema un po' strano che con la tecnologia è collegato per come lo si fa, cioè l'esplorazione sottomarina. E lo facciamo con Marta Abba. Buonasera Marta.
Buonasera, ciao a tutti. Visto che piove, andiamo sott'acqua.
Mi sembra giusto, no, speriamo che non piova così tanto. Marta Abba, giornalista specializzata in nuove tecnologie e un po' la voce che porta dei casi curiosi, utili, interessanti di utilizzo delle nuove tecnologie qui a Doppio Click. E oggi appunto parliamo di robottini sottomarini?
Esatto, sono dei veicoli autonomi sottomarini, diciamo dei veicoli che in verità si comandano da remoto e vanno sott'acqua, e sono stati protagonisti di una missione che si è appena conclusa proprio nei mari italiani, in particolare nel canale di Sicilia, e poi proseguirà, però ha appena finito l'esplorazione di 2 mesi nel canale di Sicilia.
Ma cosa fanno in pratica questi robottini? Perché io ho in mente che le profondità del mare sono un po' come lo spazio profondo, cioè spesso e volentieri ci sono dei paralleli, perché non è uno spazio, non è un ambiente particolarmente ospitale.
Esatto, infatti diciamo che hanno raggiunto questa volta, ci hanno permesso di raggiungere i 1000 metri di profondità e ci permetteranno di arrivare a 2000 metri di profondità. Non una toccata e fuga, diciamo così, ma stanno giù a operare e a fare cosa? A esplorare quello che c'è. Hanno in particolare questa missione dedicata alle montagne sottomarine, che sono sia di origine vulcanica che di altro tipo di origine geologica, e le mappano, le esplorano, perché mai? Perché sono degli hotspot di biodiversità, ovviamente ospitano delle specie particolari perché sono delle conformazioni particolari. E in Italia, diciamo, lontano dalle coste ovviamente, ma nel nostro territorio, fammi dire, nella nostra area nazionale, ne abbiamo addirittura 79 in tutto.
E finora mi sembra che questa missione dell'ISPRA, non mi ricordo se l'abbiamo detto.
Sì, esatto, l'ISPRA.
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Italiana, ne ha esplorate 11 e mi raccontavi fuori onda che hanno trovato delle cose veramente, diciamo, suggestive, per esempio enormi foreste di coralli neri.
Sì, esatto, lì diciamo in profondità ci sono foreste non di alberi chiaramente, ma neanche di vegetazione, sono foreste di animali, e quindi hanno trovato appunto coralli, spugne di colori abbastanza inimmaginabili, ma estensioni veramente incredibili. Diciamo che non era, non è una, nel senso, si sapeva che c'erano, ma vederne l'estensione, le caratteristiche, è ovviamente stato uno spettacolo anche per gli stessi ricercatori che io ovviamente ho conosciuto con cui ho parlato. E poi hanno trovato un amico giù in profondità, un fan.
Questa è veramente carina. Di chi si tratta?
È dello squalo vacca. Lo squalo vacca è... Esatto, è un ospite, diciamo, dei nostri mari e si sapeva che diciamo, frequentava le profondità, quindi chiaramente però non si vedeva molto, no? L'hanno incontrato per ben 3 volte, nel senso che si è notato che qualcosa in questi ROV, in questi appunto veicoli che venivano utilizzati per le esplorazioni, luci, suoni, vibrazioni che probabilmente facevano muovendosi o che creavano nell'acqua, insomma, piacevano particolarmente allo squalo vacca, tant'è che si è presentato 3 volte. Diciamo che non è uno squalo socievole generalmente.
È un tipo schivo.
Sì, non penso sia aggressivo, perché me l'hanno detto con entusiasmo che l'hanno incontrato, quindi non penso sia aggressivo. Vabbè. Però diciamo che non è il delfino che viene a salutarti nella vasca, ecco.
Dopodiché, se sei un robottino, non penso tu debba temere molto dallo squalo vacca. Sono andato immediatamente io a cercarmi le immagini, perché me lo immaginavo pezzato. E invece
no, è caruccio, dai, sì, si può trovare online, sì, sì, è caruccio.
Vabbè, vedremo.
Cioè, grande, ecco, però, quindi adesso continua la cosa bella, diciamo, che ha fatto questi 2 mesi nel Canal di Sicilia, adesso risalirà la missione, risalirà tutta la costa tirrenica, soprattutto concentrandosi nella zona del Golfo di Napoli e nella zona vicino a Genova, perché sono, appunto, risultano, da vecchi studi, risultano quelle più montagne sottomarine, e quindi poi avremo, insomma, questa mappatura di queste zone,
fra l'altro il tutto utilizzando i fondi del PNRR.
Esattamente, sì, perché questa, diciamo, non mini operazione, però questo capitolo dedicato alle montagne è un pezzo del progetto MER, che è un progetto PNRR che è stato, diciamo, è in vista del cercare di rispettare quelle che sono le imposizioni dell'Europa, le fortunate imposizioni dell'Europa. Infatti. Di proteggere la nostra biodiversità marina, esatto. Cioè, imposizioni in senso positivo, nel senso che meno male che ci obbliga lei, così lo facciamo. E, che appunto dobbiamo mappare, proteggere, monitorare la biodiversità anche del mare e anche molto 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 in profondità.
Sì, diciamo un metodo decisamente migliore rispetto a usare quei soldi per comprare armi. Grazie Marta, come al solito un raggio di sole che oggi ce n'è bisogno, visto che appunto sembra di essere in piena stagione delle piogge.
Grazie. Ma lo squalo vacca ci ha portato il sorriso, dai.
Va bene, buona serata.
Ciao
a
Marco,
presto.
Ciao a tutti, a presto, ciao.
E restiamo in tema Europa, bene o male, per parlare dei nostri vicini di casa, vicini d'Oltralpe, mettiamola così, la Francia, perché c'è una nuova legge francese che entrerà in vigore quest'estate molto probabilmente, e che ricalca un po' quella di alcuni stati statunitensi e probabilmente creerà non pochi problemi. Di cosa si tratta? È la norma che obbliga i siti che si occupano di pornografia online a inserire una verifica dell'età per escludere l'accesso ai minori di 18 anni. Ora, è piuttosto curiosa questa cosa, perché devo dire, non voglio entrare in quella sindrome da perenne invidia nei confronti di come fanno le cose i francesi a livello pubblico, però di solito, perlomeno in ambito tecnologico, sono bravini. In questo caso invece hanno fatto un mezzo pasticcio, perché ripropongono semplicemente la solita modalità in cui scaricano tutta la responsabilità sui privati che in realtà non hanno nessuna intenzione, e fanno bene, di accollarsi questa verifica dell'età. Perché? Allora, a parte il fatto che è difficile farlo con metodi che non comportino l'utilizzo di documenti di identità, tipo riconoscimento facciale, quindi con una sorta di stima dell'età fatta da un algoritmo che lascia il tempo che trova, l'unica alternativa sensata è quella di chiedere a questo punto agli utenti di sottoporre, diciamo di fornire un documento d'identità che provi l'età, però a questo punto i privati si trovano a gestire dei dati sensibili ed è vero che possono utilizzare tutti i sistemi di crittografia di protezione che vogliono, però significa mettergli la classica patata bollente tra le mani. E come già successo negli Stati Uniti, la probabile conseguenza di tutto ciò sarà che chiuderanno o impediranno l'accesso da parte degli utenti francesi. In Francia ci sarà il classico boom di acquisto di VPN, quindi le Virtual Private Network, che permettono di comparire come se ci si stesse collegando da un altro paese, e saremo da capo. Nel frattempo l'unica soluzione è quella di aspettare che venga sviluppata la cosiddetta identità digitale, cosa che dovrebbe avvenire nel 2026 secondo i piani dell'Unione Europea e che dovrebbe consentire di utilizzare un'app che in pratica fornisce delle informazioni selettive riguardo la nostra persona. Cioè, in pratica noi possiamo collegarci con un sito e mandare come unica informazione la nostra età o addirittura semplicemente il fatto che abbiamo più di 18 anni, senza collegarla in alcun modo a nome, cognome, residenza, altre informazioni personali. Ecco, quella sarebbe una soluzione carina, però è ancora là da venire. Faccio sempre fatica a sfumarla prima questo stacco, perché lo adoro. Allora, mentre Elia mi manda delle segnalazioni che gli prego di inviarmi a doppioclic@radiopopolare.it, perché io poi da qua me le perdo, perché se me le mandate via Telegram io le vedo qui al momento, ma poi copiarle, portarle dietro, insomma, rischio di perdermele. Molto molto più facile se mi girate l'email. Andiamo avanti con qualche pillola in questi ultimi minuti. Intanto una notizia in controtendenza, cioè il fatto che l'Italia su uno specifico tema, in particolare di cyber security, in Europa per una volta non è il fanalino di coda, anzi è assolutamente tra i migliori, e sto parlando della NIS2. Che cos'è NIS2? NIS2 è una direttiva dell'Unione Europea sulla cyber security, che interessa in particolare le aziende che operano nel settore critico, porta tutta una serie di obblighi, di accorgimenti per aumentare il livello di sicurezza dell'ecosistema digitale di tutta Europa. Beh, le direttive, a differenza dei regolamenti, devono essere recepiti con una legge nazionale. L'Italia è tra i pochi paesi che l'ha già fatto. Per capirci, Spagna, Francia, Svezia, Germania sono indietro. Per una volta Italia, Grecia e un altro paio di paesi che sono abituati a non essere nella top 10 in quanto a velocità di recepimento delle leggi, sono invece quelli più virtuosi. Altra pillola di questi giorni, abbiamo parlato di Meta AI, e c'è un effetto collaterale dell'introduzione di Meta AI. Cioè, in pratica la notizia che è circolata è che nelle app di Meta viene bloccata Apple Intelligence, cioè tutte le funzionalità per la scrittura, la generazione di emoticon, eccetera, eccetera, che sono disponibili sull'iPhone e che prima funzionavano anche all'interno delle applicazioni di Meta, adesso non funzionano. Il motivo, vabbè, è immaginabile. In pratica Meta vuole indurre gli utenti a usare i suoi strumenti di intelligenza artificiale e non quelli degli altri. Però se tutti cominciano a fare così, credo che diventerà presto un problemino, perché non sapremo più se proprio dobbiamo usare l'intelligenza artificiale per generare degli emoticon. Ricordiamoci che consumiamo energia e acqua ogni volta che facciamo una cosa del genere, piccola parentesi. Non sappiamo più che strumenti usare, cosa utilizzare, perché ognuno si farà il suo orticello. Quindi mettiamola così, la faida per l'AI è cominciata. Sono gli ultimi secondi di questo doppio clic che chiude la settimana. L'appuntamento col mondo di internet e delle nuove tecnologie è per lunedì prossimo, non credo, perché è Pasquetta. Beh, voi provate a collegarvi, adesso chiederò lumi alla direzione e io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, vi auguro un ottimo weekend, a presto. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. It's